Buongiorno professore, parliamo oggi di paura nei confronti degli immigrati, degli stranieri e di un'Europa che si sente assediata così come l'Italia. Nel suo libro La metamorfosi della paura, lei parla di gruppi che si chiudono in confini materiali ma anche e soprattutto rituali e simbolici, una paura che viene tramutata in odio per un nemico esterno ma anche per lo straniero interno, che sia immigrato, ebreo o zingaro. Ma da dove nasce secondo lei questa paura?
Viene dal fatto che stare al mondo è faticoso, ci sono mille problemi, ma proprio direi banalmente quotidiani, c'è l'incertezza economica, ci sono le relazioni con gli altri che non sempre sono piacevoli, proficue, positive, e tutto questo dà a ognuno la sensazione che ci sia appunto da qualche parte un problema. La cosa più semplice di fronte a un problema è immaginare di non essere noi i responsabili del problema e quindi di immaginare che ci sia qualcuno che ne porti la colpa. E siccome uno si guarda intorno e subito vede dei poveracci che sono più deboli di noi, che come noi vorrebbero partecipare a un minimo di benessere, subito ci si immagina che in fondo siano loro i colpevoli. È una reazione direi quasi immediata, quasi spontanea, che in realtà poi si potrebbe anche governare. Io prendo la paura che ho di stare al mondo, la proietto su di te, però magari poi ci ripenso e tutto questo non degenera in episodi di odio. Quando però a questo atteggiamento fondamentale, diffuso e persino comprensibile, si aggiunge un decennio, un ventennio di continuo bombardamento ideologico-politico, di movimenti che indirizzano tutte le nostre paure sistematicamente proprio verso i più deboli, e allora diventa anche difficile poi frenare tutta l'esplosione di odio.
Lei infatti nel libro parla appunto del nero, dell'ebreo, dello zingaro o più in generale dell'immigrato come dei veri e propri capri espiatori, insieme veleno e antidoto, responsabili del disordine e in quanto vittime propiziatori dell'ordine. Però quindi la paura ha in fondo un ruolo proprio nel determinare le forme di convivenza sociale, cioè noi ciclicamente assistiamo a fenomeni che vedono nell'arabo, una volta nell'africano, adesso nel rumeno, una minaccia alla nostra vita, alla sicurezza, alla nostra quotidianità. Quindi perché questa paura è così ricorrente? E quindi la domanda appunto, che ruolo ha nel determinare le forme di convivenza sociale?
Sì, la paura è ineliminabile. Quando si sognano società perfette, poi di solito si arriva a costruire società spaventose, totalitarie, per cui dobbiamo imparare che noi siamo animali che non sono sicuri, addirittura questo poi è forse anche la nostra fortuna, perché questo ci arricchisce, ci fa pensare, ci fa amare, ci fa addirittura produrre opere d'arte. Il problema è che manca, in questi nostri anni, manca chi governi questa paura per ridurla e per trasformarla magari in curiosità. L'altro, sull'altro io scarico la mia paura, ma se qualcuno mi aiuta a pensare che l'altro è una risorsa e non è un problema, mi apro e divento curioso nei suoi confronti, lui diventa curioso nei miei confronti.
Ecco, lei ha parlato proprio del ruolo che ha chi governa. In uno stato di diritto, facendo riferimento quindi all'ultimo episodio di violenza che ha visto vittima una donna italiana e colpevole un giovane rumeno. Ecco, in uno stato di diritto, dicevo, come dovrebbe essere quello italiano, le responsabilità civili e penali sono questioni appunto individuali. È reato commesso quindi dal singolo non dovrebbe essere poi ricondotto ad un intero popolo, quindi finendo col criminalizzare un'intera etnia.
Insomma, questa retorica anti-immigrazione rischia di essere funzionale all'affermazione di diverse forze politiche?
Ma non c'è dubbio, se uno deve governare sceglie sempre la strada più facile, o quasi sempre insomma, la strada più facile verso il consenso, la strada più facile è assecondare l'odio, e quindi è ovvio che di fronte fronte a un criminale che appartiene a una popolo che non è il nostro, diventa molto più facile dire tutti quelli che appartengono come lui a quel popolo sono responsabili, perché immediatamente dalla parte nostra dei cittadini si trova una risposta molto più immediata alla paura che si diffonde, insomma si costruisce il mostro, e a furia di costruirlo poi tra l'altro non si riesce più a controllarlo. Ci sono movimenti che sono nati e crescono e si fondano su questo tipo di comportamento che io ritengo politicamente orribile.
E a proposito di questa costruzione, proprio in questi giorni giornalisti e politici ci hanno più volte raccontato crimini compiuti per mano degli stranieri, in particolare per mano dei rumeni. Certamente non si vuole negare che nelle condizioni di disagio esistono anche, diciamo, dei fenomeni di criminalità, però ci è sembrato un po', diciamo, esagerato questo racconto, perché diciamo questi numeri di queste storie non sono state confrontate con delle medie nazionali, quindi che coinvolgono la criminalità generale, diciamo, esistente nel nostro paese. Semplicemente appunto sembra quasi che la narrazione, quindi del fenomeno migratorio, sia sempre ricondotta a una sola narrazione, cioè a quella legata ai reati e alla criminalità.
Sì, certo, questo proprio perché questo tipo di comportamento, di racconto politico, di narrazione, è funzionale alla soluzione, almeno apparente, dei problemi. Un movimento politico che voglia dare l'idea di essere risolutivo, di semplificare il mondo, come fa a semplificarlo? Costruisce un racconto in cui si dice che ci sono quelli che sono i responsabili dei nostri guai, e a furia di raccontarle le cose poi noi ci crediamo. Non c'è quasi nulla che non siamo disposti a credere se ce lo raccontano abbastanza a lungo.
E quali sono secondo lei invece le narrazioni che mancano a proposito dell'immigrato?
Per esempio si potrebbe cominciare a raccontare come effettivamente sono, quanti di questi che sono tra di noi sono persone onestissime come la maggioranza di noi. Non si racconta come eravamo noi quando eravamo immigranti, non si racconta quanti sono gli italiani che fanno queste stesse cose. Non so, per fare un esempio, in televisione, in radio, sui giornali si legge il tale rumeno, il tale albanese ha fatto il tal reato, mai si legge il tal italiano. Bisognerebbe imparare che ogni volta che un italiano ruba o una volta che un italiano stupra una donna si dovrebbe dire in televisione che un italiano ha stuprato una donna italiana.
O forse dovremmo più semplicemente indignarci per certe forme di criminalità senza associare al crimine o al criminale la nazionalità di provenienza.
Ma certo, la mia provocazione.
Io, professore, una domanda per chiudere il suo intervento su che fine ha fatto Sedna. Cosa fare quindi per gestire il passaggio da una società e da un'economia di confine caratterizzata da confini molto, molto stretti, molto rigidi, ad una società ed un'economia senza confine? Perché è innegabile il fatto che stiamo vivendo in una società comunque globalizzata, cioè siamo in un certo qual modo, retoricamente parlando, comunque cittadini del mondo, eppure sembra quasi che non abbiamo i mezzi, gli strumenti o forse la volontà, parlando di chi ci governa, di fronteggiare questo nuovo modo di essere appunto cittadini di società più ampie.
Dividere la risposta in due. Io credo che i confini, più che abolirli, bisognerebbe renderli attraversabili, no? Il confine da sicurezza, da appartenenza, l'importante è che non siano chiusi, ma attraversarli anche in senso culturale. E non chiuderli, non serrarci in una fortezza piena di odio. La seconda parte della domanda è meno ottimistica. Io credo che se non c'è un cambiamento radicale e veloce dell'atteggiamento della nostra elite politica, non ne veniamo fuori, perché come in economia la moneta cattiva scaccia quella buona, la politica fondata sull'odio scaccia la politica fondata sulla curiosità. Quindi mi spiace di non poter essere molto ottimista. Deve venire un immediato e radicale cambiamento di prospettiva da parte di quegli stessi che oggi invece utilizzano l'odio per avere consenso.
Professore, noi la ringraziamo per essere stato ospite di Sedna e le auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi.